pensa che ci tengano nascosto la verità, un po' come succedeva in Africa e forse in alcune zone dell'Africa, le faccio un esempio per essere più chiaro con chi ascolta. Ci sono in certi posti in Africa che muoiono di fame, però hanno delle armi che con quelle si compra tutta una città. Certo. E in Italia qua non si muove una foglia, è tutto così, va tutto bene. L'importante è che l'Inter vinca, l'importante al telegiornale ci fanno vedere questo tizio Caio Sempronio, adesso c'è un nuovo casino con Berlusconi che pare certo. vada a letto con, ma sono problemi suoi, io non lo so, insomma tutte queste, queste cose, ci sono 40 politici coinvolti in Svizzera dove anche loro hanno dei conticini, perché certo. sa, in Italia funziona così.
Certo.
Va detto che la Germini che si occupa della scuola, lei è diventata avvocato a Reggio Calabria e sappiamo...
Si occupa di scuola e parla di meritocrazia quando parla di scuola, ecco, e per l'assunzione chiaro. Del suo...
E tutte queste cose qua, loro sono i primi, i politici italiani, a insegnarci le furbate per evadere, però loro vanno in televisione a dire che sono contro l'evasione, contro certo, chi, contro là. Certo. Lei non so se lo sa che certo. fino a qualche anno fa... addirittura andavano in televisione sia la destra che certo. la sinistra, anche l'estrema sinistra, contro il lavoro nero. Loro avevano 1600 portaborse in nero certo. con anche due lauree
in Parlamento.
Ora in Parlamento. Ora io non è che voglio fare certo. però a lei non sembra che venga tutto nascosto perché dai bambini certo. che bisognerebbe indirizzarli se a Bologna c'è bisogno di gente che faccia una determinata cosa. È inutile raccontargli di diventare un medico o un avvocato, perché tra un po' ci sono più avvocati che delinquenti.
Certo.
Mi ha capito?
Certo, certo.
Bene.
Certo. Beh, se, indubbiamente qui signori stiamo anche parlando di cultura, qua c'è, insomma noi siamo un paese che abbiamo la nostra storia, le nostre costumi, i nostri valori, non dimentichiamoci da dove veniamo, cioè, tutto quello che è cultura, tra relazioni entre individui, la relazione entre uno e la società, la relazione entre uno e la sua professione, è parte di una maniera di interpretare la vita che lo dà cosa? Lo dà la storia, il socializzarsi con gli altri. Cioè, noi apprendiamo tutte quelle cose che lei ha detto giustissimamente, cui condivido e sono completamente d'accordo. Noi le apprendiamo attraverso un processo di apprendimento che lo vediamo fin da piccoli, lo prendiamo dai nostri genitori, dai nostri fratelli, dai nostri amici, dall'ambiente in cui operiamo, e tutti quei che chiamiamo difetti tra virgolette che lei ha menzionato sono parte della cultura nostra, c'è niente da fare. Però vede, indipendentemente da certi fattori di corruzione, indipendentemente da certe deficienze anche di carattere che ci sono, cioè, io credo che c'è una... la cosa realmente importante è la consapevolezza di quello che conta in un determinato periodo storico. Io le dico, se noi avessimo una serie di dirigenti politici quali non fossero assolute perle da un punto di vista, diciamo...
della vita privata, etica, sì,
ma certo. che avessero un'enorme capacità di capire cosa sta succedendo nel mondo e avessero un'enorme capacità di capire quello che c'è bisogno fare e avessero la capacità di coordinare o di convogliare o di stimolare l'azione di tutti i vari attori sociali e produttivi verso quello, insomma qualcosa hanno fatto. Cioè, vedi, purtroppo lì il comportamento umano è sempre una cosa terribilmente complessa, e già Freud ce l'aveva insegnato già tempo fa, che alla fine c'è tutta una questione di compromesso, però sono i livelli di compromesso a che tipo di comprensione ci compromettiamo, su cosa ci compromettiamo. Questi sono i grandi temi che lei giustamente ha alzato, capito?
Siamo messi così. Può fermarsi anche tu un quarto d'ora? Fino alle 4:15?
Va bene, va bene.
Allora mandiamo le notizie da Roma, così intanto beviamo il caffè. Oggi un grande ospite che è stato rappresentante dell'ONU in giro per il mondo, e stiamo imparando tante cose e soprattutto l'adagiarsi purtroppo di questa città. E sarà mia premura invitarlo anche prossimamente, quando ci saranno dei definiti, dei nuovi candidati, così con le sue domande vediamo se penseranno solo agli asili nido e riciclabili o hanno i mezzi, e saremo guidati da persone come dice lei, perché Bologna, uno che ci sa guidare, è facilitato perché a Bologna c'è inventiva, capacità, ci sono tante cose belle.
C'è il record, c'è anche il record dei brevetti a livello nazionale, quindi nel nostro
grande
piccolo
inventiva.
Parlavamo prima di compromessi, cioè la possibilità di trovare un livello di compromessi con la realtà, perché la realtà è complessa, la politica è sempre, diciamo, in evoluzione, però partiamo da un livello forse troppo basso come temi che affrontiamo, approccio a la capacità di mettere in piedi, ecco, una governance, cioè la capacità di governare i processi, di pianificare, di guardare al futuro. Come mai viene a mancare, perché poi di questi temi si tenta di parlare già da molti anni, manca quello slancio, cioè quello stacco, quel momento in cui si dice ok, ci sono una serie di problemi, mettiamoci a un tavolo, anche destra, sinistra, centro, le varie forze politiche, le varie forze sociali della città trovano comunque una mediazione, un compromesso però a livelli alti, non a livelli insomma assolutamente bassissimi. Come mai non si riesce, cioè bisogna veramente toccare il fondo per riuscire poi a pensare, o c'è invece una capacità che è legata poi alla storia, cioè la storia la fanno le leadership, le persone che hanno idee, e quando poi spuntano queste persone si riesce realmente a condurre un processo. Qual è delle due?
Guardi, qui siamo sempre a livello di opinione, evidentemente. Certo. Io ho sempre creduto, vivendo la realtà organizzativa di tante istituzioni nella mia vita professionale in moltissimi paesi, che la qualità del leadership alla fine fa la differenza. C'è molta gente che ovviamente ha tesi partecipative, cioè, cose così, che sono completamente di accordo con un certo livello di partecipazione, è assolutamente necessario. Però, diciamo, e questo è un però molto forte, io credo che il leadership, il leader è quello che fissa quello che è la cultura organizzativa. Cioè, i valori e le etiche della cultura organizzativa, il clima organizzativo viene fissato dal top management, come si dice in inglese. Cioè pensare che solo attraverso di vastissimi schemi partecipativi si possa raggiungere soluzioni ottimali, io personalmente ho alcune osservazioni da fare. In contesti di alta competitività, dove bisogna prendere delle decisioni complesse, dove si inseriscono fattori di incertezza, di compromesso, fattori anche di quasi di, diciamo, di dinamismo estremo, tu hai bisogno di una capacità di prendere decisioni, e una volta presa la decisione avere una capacità di accomunare idee, gente, valori, etiche, conoscenze e esperienze verso la materializzazione di quelle decisioni. Certo che poi ovviamente alla fine tu hai bisogno di gente che partecipa. Vedi, ma gli esseri umani che lavorano in un contesto organizzativo hanno bisogno di leader che gli indicano in parte il cammino. Devono credere che il top management ha in mano la situazione, capisce dove dobbiamo andare, li guida verso dove dobbiamo andare. Va bene, questa è la mia, è il mio punto di vista. Sì. Io vengo da quella scuola, quindi, di management lì, e credo, certo, in quello. Per me tutti quelli che parlano di questi assembleismi infiniti, di queste partecipazioni dove tutti dicono, dove un sacco di gente parla di cose che non sa, capito? Certo. E che si perde tempo, cioè tutto portato alle estreme follie, ovviamente, che se il leadership portato in estrema, se andiamo alle dittature, andiamo a Castro, a Chavez o a Hitler o a Mao o sì, a Pol Pot o a Khomeini, vero? Cioè, che la gente sempre poi critica questi interventi di questo tipo di interventi che sto facendo. Io sto dicendo, in linea generale, un sano leadership, una capacità di un gruppo di gente di capire dove vogliamo andare e guadagnarsi il rispetto di quelli che collaborano con loro, per me è fondamentale.
Posso chiedere una cosa a proposito di questo? Ecco, il suo giudizio sull'Europa a distanza di 11 anni da quando è stata praticamente istituita, ecco, qual è? Se è positivo, che cos'è che dovrebbe essere rivisto, so che è un tema abbastanza vario, però immagino che lei sia stato tra i sostenitori di un'Europa unita.
Totalmente, non c'è assolutamente dubbio su quello. L'Europa è uno dei più grandi esperimenti che siano stati fatti per mettere assieme talenti, energie, culture differenti, e per ricomporre un continente che fino a pochi anni fa si lacerava in conflitti. È stata una cosa quasi, diciamo, miracolosa, eccezionale. Poi qui c'è, purtroppo, è un processo che va molto lento, facciamo due passi avanti, a volte facciamo un passo indietro. Diciamo, l'idea della Carta di Lisbona, l'idea di creare meccanismi europei di prese per poter prendere decisioni, l'idea di uniformare certi processi, l'idea della moneta comunque, che è stata una cosa interessante, l'idea della disciplina fiscale, cioè della corresponsabilità dei paesi con rispetto a altri, insomma, sono tutte idee splendide. Purtroppo c'è la questione che gli esseri umani sono gli esseri umani, molti paesi vengono da storie anche individualiste, da storie nazionaliste, i politici sono sempre alla ricerca di protagonismo, diciamo, permanente, e quando si tratta di cedere potere, quando possono invece con altri atteggiamenti averlo, qua ci scontriamo con fattori umani molto molto difficili da gestire. In ogni caso, io credo ancora all'Europa, io credo che l'Europa è un cammino obbligato per le future generazioni, cioè, anche se, come l'ho detto prima, ci sono molti fattori che impediscono fare una politica estera comune, che impediscono una razionalizzazione di certi procedimenti economici, fiscali, infrastrutture, sistemi impositivi, cioè una certa logica che dovrebbe un po' prevalere, però sono stati fatti dei passi, abbiamo delle istituzioni che, insomma, sono lì, siamo ancora lì in Europa, e finché c'è vita c'è speranza, per terminare con una certa banalità.
Quindi in sostanza,
ultima domanda, però la risposta è più stretta.
Strettissima. Dicevamo.
Sì, beh, a volte uno si è preso. Amo il tema.
Sono problemi complessi.
Amo la politica.
Quindi diciamo, coloro che sono nelle posizioni di comando, sì, i segretari, certo, di partito, certo, o chi dirige una grande azienda, o chi dirige un ente istituzionale molto importante, quando ha il potere, che non è il potere che ha la gente comune, certo, può avere questa possibilità di innovare, di individuare, e deve fare la differenza se ragiona in questo modo. E noi viviamo una grande difficoltà, certo, proprio perché non abbiamo una direzione di questa natura, certo, giusto?
E anche i partiti, e anche le realtà politiche, gli stessi partiti politici rendono difficile questa funzione, perché noi abbiamo visto anche recentemente quei tentativi di certi personaggi politici di creare partiti nuovi, mi riferisco a Sassocolo, quando è nato, per esempio, il PD nacque da un'idea di fare. Poi c'è anche il fuoco amico, vero? Certo. Che conta, no?
Conta molto.
Quindi,
anche.
Per i politici perdere visibilità, perdere possibilità di contare, perdere questa innata e irrefrenabile tendenza a creare sottogruppi è molto difficile. Cioè è particolarmente una democrazia matura, è particolarmente una democrazia, diciamo, litigiosa, come stiamo vivendo adesso.
Passiamo ai saluti. Io ringrazio di essere venuto qua, nella nostra umile radiolina, lei che ha viaggiato il mondo, ma soprattutto l'aspetto quando sì. ci metteremo d'accordo con il nostro corrispondente da
città, di Città in Comune, perché anche Bruno comune, è di Città in Comune, siamo
Città in Comune. Quindi mi ha fatto molto piacere conoscerla, grazie. Carlo Orzesco, vuoi salutare?
Sì, salutiamo, grazie a tutti.
No, non è sempre così, oggi è molto stanco perché sì. deve aver fatto uno stravizio ieri.
Sì, altri stravizi, altre cose.
È molto lesto oggi. Lei invece mi sembra molto nel
È molto vivo, ha compensato, d'altra parte esatto. c'erano...
Lui invece...
Io sono un natur, sempre così.
Sempre uguale, ma molto in forma. Grazie.
No, grazie a voi, siete stati veramente gentili a invitarmi.
Ma lo dica a noi, puoi imparare da lei. Certo. Grazie.
Signori, la